/radioweb presenta Slashbox.
Allora, eccoci qui rientrati per Slashbox. Oggi abbiamo un libro che vi presentiamo, veramente vi consiglio, è veramente un bel libro, si intitola La mia ultima storia per te ed è un romanzo d'esordio di Sofia Assante e adesso poi scenderemo più nel dettaglio, ma dicevo, è un romanzo che vi consiglio perché è una bella storia, una storia che sicuramente vi trascinerà perché vede due protagonisti che si conoscono da bambini e hanno un'amicizia di quelle talmente forti dove c'è sempre poi, no? Sotto un po' di amore, sicuramente, insomma, uno di quei primi amori da ragazzini, e poi c'è un periodo di allontanamento e improvvisamente il libro inizia proprio con una telefonata della protagonista della storia, Elettra, che ricerca Andrea, che vive in America, gli fa questa telefonata. Ora non voglio scendere ulteriormente nel dettaglio perché so che è già collegata con noi l'autrice. Allora inizierei subito con il dare il buon pomeriggio e soprattutto per ringraziarla per aver accettato il nostro invito a Sofia Assante.
Buon pomeriggio a voi, grazie a voi per avermi invitato, sono molto felice, eccoci.
Intanto complimenti veramente per il libro, un bellissimo libro, devo dire, insomma, molto molto bella la storia, lo stile molto fluido, poi diciamo adesso lo andiamo un po' a raccontare, tra i vari protagonisti c'è anche la mia città, che è la tua, insomma, che è Roma, certo. E quindi sicuramente quando c'è una location del genere diventa sempre, insomma, anche familiare per quello che mi ha riguardato e questa è una storia che mi è diventata familiare per tanti motivi, devo dire. Uno è anche il fatto che il protagonista maschile Andrea è figlio di un ristoratore come me e quindi mi sono ritrovata veramente di un ristorante del centro come me e quindi mi sono ritrovata sì proprio così assorta e soprattutto tant'è che per un momento ho anche avuto il dubbio che fosse il ristorante della mia famiglia perché veramente c'erano delle situazioni che erano molto familiari, molto simili a quelle che conosco bene, quindi questa cosa mi ha subito immerso nella storia. E, intanto la prima domanda è proprio come è nata l'idea di questa storia, di questo romanzo?
Ma allora, innanzitutto nasce nel fortissimo desiderio che io ho sempre avuto di scrivere, cioè fin da quando ero piccola, questo era veramente il sogno della mia vita, quindi anche oggi essere qui e poter parlare con voi del libro mi sembra una follia bellissima che stia accadendo. Ho iniziato a pensare a questa storia specifica quando ero abbastanza piccola, perché avevo 15 anni e sì, diciamo, una storia che frulla veramente da 15 anni poi nella mia testa, ne ho 29. E all'epoca io ero in assoluta fissa con i Beatles e a un certo punto stavo leggendo la biografia di Lennon, perché ovviamente era quello il momento, e mi sono imbattuta nella figura di questa zia Mimì, che era l'effettiva zia di Lennon, che era una zia molto severa, quasi crudele, che però è la prima che gli regala una chitarra. E allora a me quest'idea, insomma, di questo rapporto tra questo ragazzino un po' abbandonato dalla figura materna, perché il padre non c'è, la madre di Lennon va e viene, e questa zia così cattiva che però lo capisce, cioè sa qualcosa di lui che forse neanche lui sa, è stato un po' il primo film sul quale ho iniziato a lavorare. Ho iniziato a pensare appunto a questo ragazzino che aveva questa zia forse cattiva, forse no, poi l'ho trasformata in una signora molto sboccata romana.
Un personaggio molto divertente.
Meno male, un po' scurrito naturalmente, però.
Ma è divertente, è vero,
romano,
no?
Molto romano, esatto. E ho cominciato a ragionare su questa storia. Poi il tema del ristorante, che è fondante, perché appunto, come dicevi, lui è il figlio di di questi ristoratori nasce da, diciamo, un fatto biografico, perché ero in classe con questo ragazzo, che i suoi genitori sono i proprietari di un ristorante a Via della Croce, storico, tutti gli aneddoti che riguardano personaggi del cinema che stavano su quei tavoli e che io ho cercato di raccontare, ne avrei potuto raccontare molti di più, sono veri, e io ho conosciuto questo ragazzo in classe e ho iniziato a frequentare quello che in realtà nel libro si chiama Milcare, ma in realtà si chiama Otello alla Concordia, e a innamorarmi un po' di questa atmosfera, di questo ristorante di famiglia, e a sentire queste storie e dire vabbè, questo è perfetto, deve essere assolutamente in un romanzo.
Che poi tu li ringrazi tra i ringraziamenti a fine libro, e però immagino qual è stata la reazione quando hanno saputo che erano stati inseriti, insomma, anche con una certa importanza nel tuo romanzo d'esordio.
Ma erano contenti, perché noi praticamente siamo famiglia l'uno per l'altro, perché diciamo è partita come un'amicizia tra me e questo ragazzo, e poi è diventata un'amicizia tra famiglie, cioè per dire, noi con la mia famiglia il 25 dicembre a Natale il ristorante chiude e noi facciamo Natale tutti insieme, ognuno degli invitati porta qualcosa da mangiare, si cucinano tutti insieme nella grande cucina del ristorante.
Che bello.
È famiglia, erano molto contenti.
Ecco. Ci credo. Beh, è bello quando si raccontano le storie delle famiglie che lavorano in sodo da generazioni.
Certo.
Andrea è appunto il protagonista di questa storia. Un'altra cosa che colpisce sicuramente, soprattutto se si immagina un romanzo d'esordio di una giovane scrittrice, è che tu decidi di usare il racconto in prima persona da parte del protagonista maschile, però. Com'è?
Sì, ma allora devo dire che da una parte è stata una scelta quasi inconsapevole inizialmente, perché quando ero ragazzina appunto ho iniziato a pensare a questa storia, devo dire che non mi ponevo la questione di genere, cioè, mi pareva insita nelle possibilità della letteratura che io scrivessi come un maschio. Probabilmente se avessi iniziato a ragionare su questo romanzo oggi non so se avrei preso questa decisione o se l'avrei presa così diciamo alla leggera, perché naturalmente ho una consapevolezza diversa diciamo dell'importanza della voce femminile, però effettivamente è il bello della letteratura potersi mettere nei panni anche di un ragazzo, e soprattutto quando poi appunto ho iniziato a pensare a questa storia come 15 anni, ma a scriverla qualche anno fa. E mi sono chiesta perché diavolo avevo pensato a un ragazzino e non a una ragazzina, e la verità, credo, è che le donne sono le vere protagoniste.
E infatti te lo stavo per dire.
Sì, esatto, le donne sono le vere protagoniste, perché tutto ciò che nel romanzo accade a Elettra, che è la ragazza che nominavi prima, e alla madre, Clara. Andrea è quasi un osservatore esterno, cioè un protagonista classico, diciamo novecentesco, che osserva.
La classica voce narrante, se vogliamo.
È la classica voce narrante, esatto. E il libro è un po' ricco di misteri, diciamo, perché che circondano queste donne. E forse avere una prospettiva maschile mi aiutava a rendere questo mistero ancora più impenetrabile, perché lui non solo le guarda da lontano, loro sono donne bellissime, meravigliose, affascinanti, tutto quello che vuoi, ma poi è un ragazzo e quindi non ha nemmeno i codici, diciamo, per interpretarle, quindi forse aveva senso, cioè questa storia aveva senso solo se raccontata da una prospettiva maschile.
È una storia però, dicevamo, che ha tante protagoniste anche femminili, in particolare due, una è Elettra che abbiamo citato prima, e poi c'è Clara, c'è questa figura, no, di questa mamma di Elettra che nasconde un mistero, insomma ha un incidente, a seguito di questo incidente insomma si vengono a scoprire altre cose, quindi diciamo che hai scelto anche un genere di mystery per il tuo esordio. È un genere che ti è sempre piaciuto, ti è venuto naturale iniziare con questo tipo di genere, oppure è capitato perché i personaggi poi hanno preso corpo e hanno deciso loro che doveva accadere qualcosa così di misterioso?
Ma allora, devo dire che è capitato, nel senso che appunto avevo questi personaggi che nel mio diario di quando stavo al liceo si muovevano per situazioni, diciamo che alcuni di questi personaggi veramente vivono da tanti anni e solo dopo ho messo in piedi la struttura, però credo che se sono approdata poi a questo mistero che effettivamente circonda la figura di Clara, non è tanto tramite il mystery, diciamo, come genere, quanto più romanzo di formazione, cioè io volevo raccontare una storia di formazione dove Andrea e naturalmente anche Elettra attraversano un po' una soglia verso la vita adulta, cioè come da ragazzini si diventa adulti, cioè quella fase mi interessava e divertiva moltissimo da scrivere e da esplorare. Poi diciamo che nella fattispecie di questo romanzo mi sembrava che un passaggio fondamentale fosse per i ragazzi quando devono cambiare un po' il loro sguardo nei confronti degli adulti, nei confronti dei loro genitori, e la trama un po' si è rivelata poi essere un mistero in qualche modo, però partendo da un'esigenza che era quella di un racconto di formazione, cioè raccontare come questi due ragazzi devono diventare un po' più grandi, più adulti, perché insomma adulti è più complicato.
Sì, quello sarà il passo successivo e sicuramente è un romanzo di formazione questo che stiamo raccontando, che vede appunto, noi abbiamo citato adesso come tutti i libri scritti bene, una trasformazione dei personaggi dall'inizio alla fine, ma insomma è un romanzo che parte anche con un racconto di loro e del loro incontro di quando erano più piccoli per poi ritrovarsi da adulti e naturalmente trovarsi cambiati, no? Trovare diventare adulti, perché poi alla fine quello il romanzo di formazione è quello che ti porta, no? Ci sono tanti altri, dicevamo, personaggi collaterali come la zia Mimì, e poi c'è anche questo amico scrittore di Andrea.
Sì, Armand, diciamo che Armand è un personaggio fittizio, nel senso che, appunto, come dicevo prima, Armand è un personaggio che si muove nell'universo della trattoria, perché è questo scrittore francese abbastanza esuberante, con il suo bastone, che tutti i giorni pranza la trattoria perché vive nel centro di Roma. E diciamo che mentre appunto tutti gli aneddoti che riguardano personaggi famosi realmente esistiti, che io inserivo nel romanzo, c'è cioè un aneddoto Pasolini, uno su Monicelli, insomma avrei potuto scrivere molto di più, Armand è come se fosse un po' la figura che non esiste ma che doveva un po' ridare questo spirito, cioè io volevo mettere all'interno della trattoria appunto un artista, qualcuno che viveva la trattoria però da quel punto diciamo di vista, e mi è molto divertito immaginare Armand, devo dire, questo vecchietto, perché poi vecchietto forse non è, perché all'inizio non è proprio un vecchietto, però questo adulto che si ritrova a fare amicizia con un ragazzino, perché Andrea fin da piccolo viene, diciamo, costretto dal padre a lavorare nella trattoria, perché il padre gli vuole insegnare un mestiere, giustamente lui questa cosa non la può soffrire, non la tollera, però diventa amico di questo scrittore che tutti i giorni mangia lì, e diciamo che se si sviluppa in un determinato modo il carattere di Andrea, anche con una certa sensibilità poi verso l'arte e verso la scrittura, è perché conosce quest'uomo in trattoria.
Un uomo che era l'unico un po' che gli dava i consigli e con il quale parlava anche di ragazze, perché il suo era un papà che lavorava sempre, no? Quindi un papà che comunque lo aveva cresciuto da solo, e quindi spesso lui era solo con questi clienti e lavorava sin da piccolo, insomma, già al ristorante. E ci sono delle frasi molto carine che magari andiamo a leggere, anche per far capire lo stile a chi ci sta ascoltando, proprio che riguardano Armand. Quindi per esempio c'è questa parte che dice: secondo Armand il bello del centro di Roma era questo, aristocratici e bettolieri vivevano pigiati come sardine negli stessi fatiscenti palazzi, è per questo che gente come loro e gente come te, ed enfatizzò il te puntandomi il sigaro addosso, possono vivere gli uni di fronte agli altri. Comunque, in una mattinata di giugno che sembrava come tante e che probabilmente avrei dimenticato se non fosse stato per loro, finalmente li vidi. E qui naturalmente fa riferimento a Clara e a sua figlia Elettra, naturalmente. E dice: eravamo da poco tornati al ristorante, io e mio padre. Lui era nella sala interna a contare i soldi davanti alla cassa, mentre io ero in veranda, con in mano una scopa più alta di me ad ammucchiare la polvere. Stavo ragionando su che film andare a vedere al cinema: Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, oppure l'incredibile Hulk con Edward Norton. Ci sarei andato da solo, spettacolo alle 17:30 oppure alle 18:15. al Barberini, possibilmente fila E e posto 16. Era un'abitudine che avevo ormai da un anno, o forse è più giusto dire che da un anno mi ero costretta a trovare un'abitudine che almeno un pomeriggio a settimana mi portasse fuori di casa. E stavo riflettendo su questo quando all'improvviso sentì una risatina acuta alle mie spalle, seguita da uno scalpiccio frenetico e poi da un'altra risata più bassa a baritona. Mi voltai e gli alfieri erano lì, in cortile, in piedi, accanto al portone verde. Nella composizione della famiglia non c'era nulla di strano, padre, madre e due figli, eppure non avevo mai visto niente di simile. E qui inizia la descrizione anche di questa famiglia che vede per la prima volta e come la vede, insomma, se ne innamora perdutamente. E c'è un pezzo che dice: credo che ne rimasi sconvolto sin da quei primissimi minuti. Mi sarei voluto avvicinare e dirle: ciao, io sono Andrea, ti va di sposarmi? Ma il padre girò le chiavi nella toppa e come un corpo solo gli alfieri vennero inghiottiti dall'ombra del portone. Maledizione, vorrei guardarla ancora, non l'ho vista bene, pensai. E questo, insomma, sono pezzettini, non ve lo voglio leggere tutto. A proposito di questo che sto facendo, ci sono anche parecchi dialoghi molto, molto divertenti, anche quelli appunto iniziali in cui si conoscono questi due ragazzi. A proposito di questo, dicevo che stavo facendo la lettura ad alta voce, sai se la mia ultima storia per te diventerà un audiolibro?
È un audiolibro.
Oh, questa è una notizia ottima, perché per la nostra radio, insomma, una delle domande che faccio sempre agli autori è il rapporto che hanno con gli audiolibri e se il libro diventa audio, quindi è già audio.
È già audio. Io tra l'altro ho un rapporto con gli audiolibri viscerale, perché io amo gli audiolibri e amo i podcast, e quindi quando mi hanno detto che sarebbe diventato un audiolibro ero felicissima, perché io ne faccio un consumo smodato. E quindi è già un audiolibro, per fortuna, ecco.
E allora ti chiedo intanto un paio di informazioni anche sulla copertina. Intanto, se puoi descrivere la copertina per il pubblico non vedente che non può vederla. Mm-hmm. E poi dopo voglio sapere come nasce questo titolo e se l'ha scelto tu.
Ah, ok. Certo. Allora, la copertina è stata diciamo, un fortunato incontro con gli editor di Mondadori, perché non l'ho scelta io, me l'hanno proposta loro su delle suggestioni che io avevo dato, e devo dire che è una copertina che mi piace molto. È l'immagine di questa ragazza con un vestito rosso abbastanza importante che guarda da un buco della serratura. Noi non vediamo cosa vede, vediamo semplicemente questa porta, il parquet di questa casa, si capisce che insomma è in un ambiente diciamo ricco, e la vediamo lì accovacciata che guarda dal buco della serratura, e accanto a lei c'è questa statua, che statuetta, diciamo, questa piccola scultura di un cavallino bianco, che non si capisce bene che cosa diavolo significhi, e forse questo è il senso, cioè un elemento un po' straniante. È una foto naturalmente staged photography, quindi non è chiaramente una foto dal naturale, e questo si percepisce immediatamente. E io l'avevo trovata, quando me l'hanno proposta, molto azzeccata, perché è un po' questo quello che fanno i protagonisti del romanzo, come ci dicevamo prima, cioè cercano un po' di ricostruire, di ricomporre il puzzle della vita della madre di lei, di Clara, che appunto rimane coinvolta in questo incidente, e devono risolvere un po' questo mistero. E quindi l'idea di questa ragazza che sbircia dal buco della serratura mi sembrava perfetta, cioè mi sembrava proprio che ridesse un po', in parte almeno, questa idea del romanzo, e anche questo elemento assurdo di quel cavallino che non si sa che diavolo fa lì, mi piaceva molto, perché mi dà l'idea di un certo straniamento che secondo me, se uno arriva fino alla fine del romanzo, poi
sì,
ha il suo senso.
Certo,
ha il suo senso. E per quanto riguarda il titolo, invece, il titolo non era questo, cioè non era
questo, perché io dovrei fare un'indagine cioè scrivere io un libro sui libri che hanno tutti i titoli che gli autori non avrebbero voluto. Quale sarebbe stato il tuo di titolo?
Il titolo doveva essere Dove dorme Hemingway.
Che a me piace un sacco, infatti, perché molto molto bello, molto letterario, non lo so, mi piace.
Era più letterario,
sì,
secondo me
suggestivo.
Soprattutto c'è una scena nel romanzo, sì, tra l'altro abbastanza presto, quindi non è una cosa che si scopre molto tardi, in cui si capisce perché si doveva chiamare Dove dorme Hemingway. Mm-hmm. Quando l'editore mi ha detto non esiste al mondo che questo libro si chiama Dove dorme Hemingway, che cos'è, sembrerebbe una biografia di Hemingway, che palle, vi prego no, io ho detto vabbè, allora mi devo
adeguare,
giustamente fidare dell'editore. E mi hanno proposto La mia ultima storia per te. Io devo dire che all'inizio non ero molto convinta, perché temevo che fosse un titolo un po' troppo pesante, un po' troppo triste, un po' drammatico, troppo romantico. Il libro, io spero che sia anche un libro divertente, che fa sorridere, cioè, non è solo una storia d'amore, e temevo che questo titolo poi potesse veicolare solo questo. Però devo dire che è un titolo che, se il romanzo viene portato fino alla fine, e quindi si arriva alla fine di questa storia, si illumina un po' di nuovi significati. E quindi quando uno, se magari uno non è soddisfattissimo di questo titolo a primo acchito, se poi arriva alla fine dice ah ok, ci allora sta. Ho capito perché hanno scelto questo titolo, almeno questo è quello che spero.
Sì, questo è sicuramente quello che passa, e comunque è un titolo che resta impresso, è un titolo che ti fa anche venire voglia, no? Al di là della copertina che è molto bella, anche il titolo in qualche modo ti avvicina un po' alla storia. Una storia che ha già avuto i suoi riconoscimenti, perché ha vinto il premio Viareggio 2025.
Sì, opera prima, e sono stata felicissima di questo, perché già era tantissimo pubblicare, dico la verità, e quindi ricevere il premio a qualche mese dall'uscita è stato meraviglioso, non c'è che dire.
Sì, direi che comunque già una forma di apprezzamento da parte del pubblico. Di chi temevi di più il giudizio quando hai pubblicato il libro, Sofia? Se c'era qualcuno, insomma, anche forse del tuo amico, che ti ha ispirato un po' alla storia di Andrea?
Ma non l'ha letto.
Ah, ecco, non l'ha letto.
No, è proprio un amico lontano dalla letteratura in ogni sua forma. Cioè, proprio, lui assomiglia, diciamo, a un altro personaggio. Lui non c'entra nulla col protagonista di questo libro. È più simile all'altro, al Mager, un altro compagno. Diciamo, per costringerlo a leggerlo non so che cosa dovrà fare, però non importa. No, il giudizio che temevo più di tutti era il giudizio di mia madre, ecco. Perché mia madre è la donna più intelligente che abbia mai conosciuto, brillantissima e anche severa, ma lo dico con incredibile, cioè con estrema ammirazione, è una grandissima lettrice, e di quello un po' temevo. Gliel'ho fatto leggere nella sua forma definitiva prima che uscisse, però era, insomma, era tutto scritto, tutto fatto, tutto firmato con Mondadori. Per fortuna le è piaciuto, quindi ho superato questa
io tua mamma l'ho pensata, però l'ho pensata, perché ho detto non c'è nei ringraziamenti la mamma, no. Cioè papà ma mamma non c'è.
Brutta questa cosa, lo so, è brutta, però mamma, io volevo mettere nei ringraziamenti, cioè non volevo fare dei ringraziamenti, non lo so, da tesi di laurea,
certo,
tutte
infatti
le persone che ti sono care nella vita e che ti hanno aiutato. Volevo ringraziare proprio chi, visto che ci sono state tante persone che mi hanno dato proprio sul testo, era stato fondamentale per la scrittura, quindi non è che volevo togliere qualcosa a mia madre, però dovevo dare tanto invece a mio padre, che ha letto fin dall'inizio, che senza il quale non avrei scritto mezza riga, che mi ha stronato quando non ci credevo minimamente, e quindi non mi andava di fare un ringraziamento generico di tutti, ma di chi proprio c'era stato fin dall'inizio.
È comprensibile questo, no? Mi è venuto da sorridere solo perché dico spesso e volentieri, no? Leggo a mio padre, le mamme proprio non ci stanno mai, dico, hanno questo ruolo tremendo, no, ma era così per scherzare, anche perché insomma non l'abbiamo detto all'inizio, non è che c'è bisogno di dirlo, sei comunque la figlia di Ernesto Assante, e quindi insomma tuo papà ha sicuramente un peso, no? Anche nei ricordi un po' di tutti noi lettori, e tu lo ringrazi proprio perché è stato lui che in qualche modo ti ha insegnato a leggere e a scrivere, no? Ti ha un po' così iniziato a questo lavoro.
È una gratitudine che non so se riuscirò mai a estinguere, questo senso che io ho di profonda, un profondo senso di gratitudine che ho nei suoi confronti, che non so se riuscirò mai a placare in qualche modo.
Lo so, immagino questo è è molto faticoso. Però il libro, quindi lui in parte sapeva che lo stavi scrivendo, l'ha potuto leggere?
No, in parte sapevo, l'ha letto fino alla fine.
Ah, quindi l'avevi già terminato all'epoca?
Sì, l'avevo già terminato, l'avevo già terminato, purtroppo non ha saputo che il libro sarebbe stato pubblicato, però lui era sicurissimo. Cioè, io sono una persona insicura, comunque piena di come tutti, giustamente, certo. E lui era sicurissimo. Lui diceva, ma che ti preoccupi? Ed era pazzo, perché mi diceva, te lo pubblicherà Mondadori. Io dicevo, ma sei matto, ma figurati. E lui era molto, e gli era piaciuto tanto, e quando io dicevo, beh, ma grazie al cavolo sei mio padre, impossibile, non ti piace, lui diceva, ma come, io sono un critico, faccio questo di mestiere, non ti fidi del mio giudizio? Io dicevo, vabbè, allora mi fiderò.
Sì, di papà ci si sfida sempre, però sono sempre papà, quindi uno, il dubbio...
Sono sempre papà, però il mio era proprio eccezionale, quindi sì. Evidentemente era in grado di fare tutto.
È vero, sarebbe sicuramente molto, molto orgoglioso, perché il libro, al di là del cognome che porti, e bisogna pure dirlo, perché insomma non è che uno può sempre dire o pensare male, ci sono persone qualificate a prescindere dai cognomi che portano. Sofia è una di loro. La mia ultima storia per te è veramente un bel libro che consigliamo a tutti quanti, c'è anche nella versione audio. Ci saranno prossimi incontri che ci vuoi segnalare, che possiamo dire in diretta ai nostri ascoltatori?
Sì, assolutamente sì, ce n'è uno che aspetto con ansia la prossima settimana, il 23 settembre a Roma, alle 18:30, con Francesco Piccolo, quindi io sono onoratissima di questa cosa, alla libreria dell'Auditorium. Molto bello, sempre la prossima settimana sarò anche a Biella, mi sembra giovedì, sì, perché il giorno dopo, giovedì, al Festival Contemporanea, e poi sarò a un festival a Bari invece il sabato.
Benissimo, e allora facciamo un buon intanto per te un buon viaggio, in bocca al lupo a questa storia.
Grazie,
e visto che questa già l'hai finita da un bel po', penso che starai già lavorando a qualche altra cosa.
Esatto.
Allora ci risentiamo presto sicuramente.
Magari, grazie.
Grazie tanto veramente per essere stata con noi, Sofia.
Ma grazie a voi, buona serata allora.
Buon proseguimento, ricordiamo il titolo del libro, La mia ultima storia per te, e l'autrice Sofia Sante che è stata con noi, l'editore è Mondadori.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.